Ciao, ti do il bentornato o il benvenuto su Ravenous Fashion Podcast se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravenous è il primo podcast italiano su moda, marketing e sostenibilità. Come ti avevo anticipato nella puntata precedente, questo sarà un episodio molto speciale perché ho l'onore di portare qui sul podcast una persona con una competenza vastissima e una storia che tutti i vari guru che di solito millantano anche sul web, soprattutto nell'industria della moda, se la sognano. È una persona che ci porterà in un viaggio incantato, in un percorso di scoperta di tutti i segreti della materia prima seconda, un concetto che secondo me è ancora poco conosciuto, quindi non vedo l'ora di farti scoprire di più e ti aspetto dopo la sigla. Eccoci, allora, prima di iniziare la puntata voglio darti le solite informazioni di servizio. Innanzitutto, nel caso non mi conoscessi, piacere, io sono Beatrice, sono una personal branding coach e mentor, aiuto i professionisti creativi in breve a costruire un personal brand che lavori per loro, che li supporti nel raggiungere gli obiettivi di carriera e di vita che si pongono, tutto in maniera più facile, più veloce e possibilmente anche un po' più divertente. Nel caso ti potesse interessare un percorso di personal branding ad hoc sulla tua persona e vuoi scoprirne di più, ti invito a contattarmi sul mio profilo specifico in cui parlo di personal branding che si chiama su Instagram la Bea del Branding. Mentre se vuoi invece solo curiosare sul profilo di Ravenous, anche lì lo trovi sempre su Instagram, Ravenous Fashion Podcast. Per quanto invece riguarda le info più tecniche, voglio ricordarti che tutte le risorse che io e la mia ospite citeremo le trovi all'interno delle note della puntata, quindi ti invito, appena avrai finito di ascoltarci, ad andare a spulciarle per vedere se c'è qualcosa che ti può interessare. Passo ora a introdurti l'ospite di questa puntata, rullo di tamburi. Ho veramente l'onore di presentarti Gabriella. Gabriella Reznek è una persona con una cultura sterminata per quanto riguarda la moda, l'accessorio, il tessuto, il pellame, tutto quello che concerne il fare, il prodotto di moda. Io ho avuto l'occasione di conoscerla tempo fa, non tanto tempo fa, ma comunque qualche mese fa, e abbiamo deciso di fare questa puntata insieme per provare a passare un messaggio, per provare a svelare tutti i segreti, tutto il valore che c'è dietro la materia prima e seconda, come ti avevo già anticipato nell'intro. Gabriella è una persona magica, è una persona che quando la approcci ne percepisci l'energia, ne percepisci il valore, la valenza e io quando mi sono interfacciata con lei durante l'intervista in alcuni momenti quasi mi commuovevo, mi emozionavo perché ci portava a dei livelli di conversazione in un modo così naturale, così profondi, che per me è stato veramente un viaggio importante, interessante e affascinante. Io ti invito ad andare a seguirla fin da subito sui suoi profili social, che ti lascio linkati nelle note della puntata. E voglio proprio invitarti a prenderti un caffè, una tazza di latte, quello che vuoi, un tè, e a lasciarti cullare dalla sua conoscenza, dalla sua esperienza, da tutto quello che può offrirti. Voglio immaginarti come una spugna pronta a accogliere tutto quello che lei potrà darti e sicuramente ti invito a contattarla anche dopo per approfondire perché si tratta davvero di un argomento tanto contemporaneo quanto importante per la sopravvivenza del sistema moda. Bando alle ciance, io ti consiglio di allacciarti la cintura perché stiamo per partire. Ciao Gabriella, io ti do il benvenuto a Venus Fashion Podcast, è un gran piacere averti qui e un onore vista la tua competenza e professionalità che conosceremo tra poco.
Ciao Beatrice, bentrovata e bentrovati tutti.
Bene, direi di rompere subito il ghiaccio con le solite tre domande che porgo a tutti i miei ospiti, un po' per farvi conoscere meglio dall'audience del podcast, un po' proprio per farvi iniziare a parlare. Sono domande un po' complesse, quindi se hai bisogno di un po' di tempo per rispondere o per pensare, non ti preoccupare. La prima è: qual è secondo te il problema principale dell'industria della moda oggi?
Per quanto mi riguarda, ci sono vari problemi. Come tu sai, io sono un'artigiana. E quindi vedo il mondo della moda dall'interno, quindi ho una percezione della moda differente da altri addetti ai lavori. Uno dei problemi fondamentali è la mancanza di tempo. Per definizione, moda significa comportamento temporaneo, veloce, che vuol dire che tutto quello che si progetta ha tempi veramente molto stretti e e si ha poco tempo a disposizione per investire nella ricerca di aspetti non meramente economici. Alla scarsità di tempo è implicito un altro importantissimo problema, a mio avviso, che è la mancanza di investimento in figure tecniche specializzate un po' di nicchia, per esempio i tecnici del colore. Noi abbiamo parlato in altre occasioni del colore, che per me è un problema molto molto importante, c'è una questione molto importante. Nelle tue precedenti puntate hai parlato spesso di sostenibilità e anche credo di aver, diciamo, di ricordare che avevi parlato dell'agenda 2030, no? Uno degli obiettivi dell'agenda è salute e benessere, e la moda, che non è soltanto abbigliamento ma è anche accessorio, casa, automobile, non può ignorare l'aspetto, questo aspetto. Ritengo che uno degli aspetti fondamentali per il benessere delle persone sia proprio indossare e scegliere i colori che fanno star bene, che influiscono positivamente sulla psiche. Quindi avvalersi di tecnici del colore, cioè non intendo creare le tendenze, non intendo di tecnici che creano le tendenze, ma che studiano abbinamenti di colore in funzione alle reazioni che essi hanno sul corpo, sulla mente. Sui social ci sono per esempio tantissime figure, nuove figure indipendenti che si occupano di armocromia e sono ancora molto poco comprese. Quindi questo è secondo me una figura estremamente importante da inserire.
Assolutamente, è come se pian piano la moda si fosse un po' slegata, esatto, dal corpo per tanti motivi negli anni, mentre secondo me è importante, come dicevi tu, riavvicinarla. Comunque la moda va indossata, la moda è indossata, la moda nasce anche per essere indossata, e quindi il rapporto col corpo e anche le emozioni che ci provoca sono un argomento veramente interessante di cui si parla poco. Anche il fatto che molti degli stessi lavoratori nel settore, di chi lavora nella moda, non si senta a suo agio nelle occasioni in cui si parla di moda. Tantissime persone, che me compresa, quando, almeno nel mio caso, le poche volte in cui sono andata a una sfilata, non sapevo come vestirmi, mi sembrava sempre di essere inadeguata, nonostante la mia competenza, la mia conoscenza del settore non fosse inadeguata. Questo perché c'era quasi uno scollamento fra la moda vista come argomento, come cultura, come anche qualcosa da studiare, e poi la moda come la vivono le persone. Sicuramente è un settore che è sempre stato in parte volutamente tenuto d'élite, cioè la moda una volta era solo esclusione, in parte, o comunque alcuni tipi di brand. Adesso è bello vedere come alcune figure, come dicevi tu, che nascono e che devono essere magari comprese appieno, stiano cercando di riportarla sulla questione corpo, sulla questione
ma
fisica
se tu ci
e di benessere.
Pensi, quando noi andiamo per esempio in una spa, l'ambiente dove c'è la cromoterapia lo cerchiamo. Cioè, perché abbiamo bisogno del colore, siamo consapevoli, siamo coscienti del fatto che abbiamo necessità della forza del colore, e quindi se lo cerchiamo, se cerchiamo il benessere del colore, vuol dire che anche nell'abbigliamento dovrebbe esserci una ricerca differente, una ricerca diversa.
A proposito di benessere, mi hai dato un po' un assist per la prossima domanda, che è: qual è la tua definizione di successo personale, lavorativo, o se le due cose corrispondono, perché non sempre
per me
è così.
Il successo si divide in due categorie principalmente, razionale e emozionale. E il primo è legato alla parte economica della mia attività. Ho attraversato periodi estremamente difficili, in parte dovuti anche al fatto che l'artista e l'imprenditrice si dovevano mettere d'accordo, dovevano trovare un punto di incontro, e nel momento in cui ho consapevolizzato che il mio successo come donna e come madre dipendeva soprattutto dal successo imprenditoriale e economico, le cose sono cambiate. E il successo emotivo invece è strettamente legato alle mie creazioni, ai miei restauri, ai miei costumi. Vedere e sentire l'emozione di chi riceve una mia creazione, di chi riprende in mano, di chi una borsa restaurata o chi indossa un mio costume, e l'emozione più bella e gratificante. L'emozione di chi impara da me invece, da chi collabora con me, da chi visita la sartoria della borsa, è il successo impagabile, quello che è emozione pura e che condivido poi con chi sta intorno.
È bellissimo, soprattutto individerli però in maniera così consapevole. Sei proprio una persona consapevole, ma anche una delle cose che mi hanno spinto, no, a portarti qua sul podcast, che sei veramente una persona che sa trasmettere e si vede sia sui tuoi profili sia poi nel modo in cui ti esprimi. Quindi
grazie.
Sono mi complimento con me per averti invitata. A parte gli scherzi, comunque davvero grazie, perché secondo me questa definizione, a parte che non l'ha mai fatta nessuno questa distinzione, però secondo me può essere molto utile alle persone che hanno una parte razionale molto forte e che fanno fatica magari a lasciare uscire quella emotiva. Quindi grazie. Comunque, passiamo all'ultima domanda, che di solito è quella che gli ascoltatori preferiscono di più, perché è quella un po' più succosa, dove poi vanno a prendere, a spulciare il materiale. Volevo chiederti che cosa stai leggendo, guardando, ascoltando in questo periodo,
allora,
che ti senti di consigliare.
Io non guardo la TV da circa 10 anni. Amo tranne nei momenti in cui mi incastrano per un film, ma adoro il cinema. Ascolto, non sto leggendo ultimamente se non libri di crescita personale. Ascolto però tantissimi podcast, conferenze, audiolibri di ogni genere. Ho una mente che funziona in modo molto particolare. Parlavi prima della razionalità, perché quando creo, specialmente, oppure quando restauro, ho bisogno di separare le due parti, quella razionale da quella creativa. Quindi quella razionale ha bisogno di nutrirsi di informazioni, cioè è come se tenessi buona, come se dovessi contaminare la mente razionale perché quella creativa possa dare il meglio di sé, ecco. No? Come quando chi studia ha bisogno della musica classica, diciamo chi guida. Io per esempio quando guido non ascolto musica, ma ascolto podcast oppure ascolto conferenze, e quando dico conferenze davvero di tutto di più: psicologia, letteratura, filosofia, fisica, chimica, qualsiasi cosa.
E invece a livello di letture, dicevi di crescita personale, adesso stai leggendo qualcosa?
Adesso sto leggendo, partiamo dai perché, è di Sinek, credo che questo sia, non ricordo, perché sto leggendo praticamente molto a pezzi.
Ok.
Ed è questo, cioè in questo momento è quello che sto leggendo. E poi 100 idee di business, che è un libro che ho preso da mio figlio.
Interessante.
Di partire dai perché è un bel libro. Diciamo che è un po' un sunto di tanti libri di crescita personale, però va letto.
Ok, direi che ci siamo scaldate abbastanza, possiamo partire con la puntata vera e propria, e io partirei da te, quindi ti chiedo se ti va di raccontarci un po' chi sei, la tua storia e come sei arrivata a fare quello che fai ora.
Faccio una piccola premessa sulle mie origini, perché è parte fondamentale di chi sono ora. Sono nata in Romania, i miei genitori sono ungheresi, sono nata nel nord della Transilvania, nel nord-ovest della Transilvania, in una piccolissima città, però sono cresciuta diciamo con dai miei nonni, nel piccolo borgo di Minatori dei miei nonni. E la mia famiglia era una famiglia estremamente particolare. Mia mamma era una contabile, mio papà un ufficiale dell'esercito, e a casa mia i generi non erano quelli che si intendono normalmente, perché la mia mamma faceva l'elettricista, era quella che faceva i lavori pesanti, mentre il mio papà era molto bravo in cucina, anche la mamma, però papà invece era bravo in cucina e ricamava gli abiti da sera di mia mamma. C'era un'immagine bellissima quando tornava a casa, la pistola d'ordinanza accanto ai fili per ricamare, E questa è un'immagine che mi è rimasta impressa tantissimo. Nel borgo dove vivevano invece i miei nonni, c'erano i minatori che nel tempo libero facevano qualunque cosa. Ognuno aveva la sua piccola bottega, quindi c'era il calzolaio, che era il mio nonno, l'ebanista, poi l'apicoltore, il geometra, erano tutti minatori, però si aiutava, c'era una specie di comunità, una comunità circolare sociale, no? Ognuno si aiutava, cioè la circolarità era nell'aiuto, una specie di baratto sociale. E quindi sono nata e cresciuta con l'idea, con il principio dell'interscambio e della circolarità sia sociale che del consumo. Ho lasciato la Romania quando avevo 18 anni, ho vissuto in Ungheria per 5 anni e lì ho fatto tutti i lavori possibili e impossibili. E a 23 anni invece sono arrivata in Italia, ho iniziato a lavorare come babysitter, un po' come tutte le persone che vivo qua dal 1994, quindi 29 anni fa. All'epoca l'unico lavoro che facevano le signore, le donne che venivano dall'estero era o babysitter o badanti, e io ho iniziato a lavorare come babysitter. Da lì a poco ho conosciuto una persona che mi ha inserito nei salottifici, cioè nelle aziende che facevano divani, che fanno divani in pelle, perché io vivo nel triangolo del salotto del sud Italia, cioè Altamura, Matera, San Teramo. E dopo esattamente 9 mesi sono partita come tecnico, cioè come cucitrice e tagliatrice all'estero. E ho lavorato per 12 anni all'estero. Dopo il primo anno ho aperto la mia consulting e facevo consulenza per le aziende che stavano, ahimè, dislocando la loro produzione all'estero. E lavorando all'estero ho avuto la possibilità di imparare davvero tantissime cose. Avevo una curiosità indescrivibile, perché mi piaceva moltissimo, mi piaceva parlare con la gente, mi piaceva chiedere, rimanere con gli operai fino a tardi per imparare a fare il loro lavoro. Facevo sperimentazione, cioè sperimentavo tantissimo. Poi era per me un'occasione di crescita non indifferente. Poi a un certo punto ho lasciato, cioè ho deciso che sarei tornata in Italia, anche perché nel frattempo avevo avuto 2 bimbi, quindi che portavo avanti dietro con me all'estero, e non era più fattibile. E ho deciso di rientrare in Italia e per un paio d'anni ho lavorato in un'azienda che faceva prototipia di poltrone. E a un certo punto è arrivata un'occasione non piacevole, però io la prendo come la prendo, l'ho presa positivamente, non allora, però in seguito, perché mi sono ammalata per uno dei materiali rigenerati, i primi materiali rigenerati che si tentava di realizzare. Non avevo detto inizialmente che ho studiato come perito chimico, non ho fatto l'università, ma sono tecnico, quindi sono diplomata come perito tecnico. Quindi ho cominciato a studiare i materiali, i nuovi materiali, del riciclo. E mi sono resa conto che i collanti e gli additivi che servivano per fare questi materiali non erano sempre cosa buona e giusta, come si vuol dire, per la salute delle persone. E allora ho lasciato, mi sono allontanata dalle aziende, ho lasciato proprio il posto fisso come si direbbe, il posto fisso. E per un anno e mezzo mi sono curata e nel frattempo ho cominciato a mettere nel calderone tutte le mie esperienze, tutte le mie passioni, tutte le mie cioè tutte le mie, i miei obiettivi, ed è uscito fuori che ero brava a fare il disegno tecnico, quindi a prototipare, a progettare. Non sapevo ancora cosa, però sono andata a uno dei mercatini dell'usato e là ho trovato che cosa, cioè là ho capito che cosa avrei fatto. E avevo acquistato 50 borse vintage e non. E nel mio piccolo garage di 16 metri le ho smontate insieme ai miei figli, e la sfida era quella di riuscire a rimontarle. Nel frattempo leggevo moltissimo il Sole 24 Ore, seguivo la borsa e la finanza, e mi sono resa conto ad un certo punto che il mondo del lusso, che il specialmente l'accessorio di lusso, stava prendendo le distanze in modo anche importante, cioè in maniera anche importante, dal medio basso, no? E ho seguito per qualche anno, era il 2009-2010, ho seguito per qualche anno questo andamento, diciamo, in salita del lusso, e nel frattempo smontavo e rimontavo borse sempre nel garage, sempre senza fare niente ma studiandole, e ho capito che il restauro delle borse di lusso sarebbe stato una buona strada da intraprendere. Ed è così che è nata poi la mia passione e il mio lavoro, la mia impresa, che è la Sartoria della Borsa.
Ecco. È una bellissima storia, molto molto emozionante, con tanti spunti. Vorrei farti tantissime domande, ma non finiamo più, perché
io ho provato a sintetizzare davvero.
No, ma sei stata bravissima, è quello che ti definisco proprio una personalità poliedrica, con talmente tante competenze. Quando qui sul podcast vengo delle persone come te, che hanno davvero anni di competenza alle spalle, e io mi sento così piccolina, così naif, no? Perché avete visto davvero talmente tanto, siete stati talmente tanto a contatto col prodotto, con l'industria, che veramente quello che dite è di gran valore per i giovani come me e anche i più giovani che ascoltano il podcast, per capire tante cose che adesso magari, soprattutto in un'industria così instabile, che si fa fatica a comprendere dove vuole andare, perché io soprattutto quest'anno l'industria della moda l'ho vista più confusa che mai. Magari ci aiutate un pochino a rimettere i piedi per terra e a capire quali sono anche, no, le cose importanti e l'importanza del prodotto. Adesso si parla tanto di comunicazione, di immagine, io stesso parlo di comunicazione, di branding, di immagine, però alla fine il centro è il prodotto. E qual è il prodotto oggi?
Allora, guarda, io credo che non bisogna mai soffermarsi davanti a quello che ci si racconta. Faccio una piccola premessa: a me hanno insegnato che bisogna sempre mettere in dubbio qualsiasi cosa, perché dal dubbio nasce la volontà di cercare, nasce la curiosità dal dubbio, e quindi quando ci si propinano delle cose, non prenderle sempre per buone, perché probabilmente l'80% di quello che si è raccontato non è vero, non corrisponde alla verità. Quindi cercare e avere il coraggio di dire le cose come stanno. Io in realtà oggi avevo un po' di dubbi se raccontare alcune cose oppure no, però poi ho deciso che va bene dire. E quindi anche soprattutto voi che avete un fardello grosso, grande da portare, che è una generazione che non sempre ha saputo proteggere quello che ha ricevuto in dono, vale la pena porsi delle domande e cercare delle risposte vere.
A proposito di risposte vere e cose che si danno per scontato o cose di cui si parla in modo non giusto. Tutti i tuoi profili social parli spessissimo di materia prima seconda o materia seconda. Perché non è uno scarto?
Allora, la materia prima seconda è ottenuta principalmente dagli scarti di produzione, no? Oppure dalle rimanenze dei magazzini, diciamo delle grosse produzioni. Nell'ambito della gerarchia dei rifiuti, definita cioè della direttiva in materia di rifiuti e la loro gestione, le materie prime seconde rappresentano materiali e prodotti che si possono utilizzare come materie prime tramite il riuso, il riciclo o il ripristino. In un contesto di economia circolare, che è quello che a me sta molto a cuore, il sistema economico di un paese genera le materie prime e seconde e successivamente le commercializza esattamente come avviene per le materie prime derivanti dall'attività di estrazione, che vuol dire che non devo necessariamente trasformarle oppure riciclarle, rigenerarle per poterle trasformare in un oggetto. Questo per quanto riguarda la spiegazione tecnica. Nel mio caso invece la materia seconda è cultura e tradizione, no? Te avevo raccontato prima che vengo da un paese, cioè da una piccola società dove tutto era circolare. Da noi tutto quello che si riceveva, cioè nella mia famiglia specialmente, tutto quello che si riceveva era un dono. Era un dono che ho imparato a apprezzare, che si imparava, che si apprezzava necessariamente perché era quello e basta. Quindi quello che magari non serviva a me o non serviva a un altro per un'altra persona era oro colato, esattamente quello che succede a me. Quindi quello che non serve ad un'altra persona io lo prendo e lo riutilizzo. Quando sono arrivata in Italia, questo ti racconto un aneddoto, ero rimasta un po' sbalordita dal fatto che si sbucciavano le mele per mangiarle. Da noi si sbucciavano le mele solo ed esclusivamente per darle ai bambini oppure per fare i dolci. Quindi per me, io che mangio tuttora le mele con le bucce, era qualcosa di assurdo, no? Perché inconcepibile. Personalmente, per esempio, faccio anche, parlando proprio di materia seconda in cucina, per esempio, con tutto quello che mi rimane faccio decine e decine di conserve, no? Ho una bellissima veranda con un piccolo orto con tutti i vasi riciclati, i miei mobili sono presi da Ciglio della Strada, quindi rigenerati, restaurati, e è un po' questo. Sono cresciuta, come ti ho detto, con un principio di economia circolare che mi è tornato molto molto utile quando poi ho aperto la mia impresa, quando ho deciso di mettermi proprio, ecco.
È bellissimo il concetto di materia seconda come oro colato per qualcun altro, quello che non ti serve più, che tu consideri scarto, per un altro può essere l'inizio di tutto, che è un po' quello che poi succede anche con i tuoi prodotti. Posso chiederti quali sono però le difficoltà di lavorare una materia prima seconda? Se ce ne sono.
Ce ne sono tantissime difficoltà. Io non, come ti avevo detto prima, per me lo scarto non è soltanto quello che, diciamo, quello che buttiamo, ma anche quello che rimane dalle grosse aziende, no? Cioè quella è la vera materia seconda. Quando si lavora con, per esempio, io creo borse, no? Non avevamo detto, cioè non so se l'ho detto, se faccio borse oppure no, non faccio soltanto restauro, ma faccio anche borse da subito dopo avevo iniziato a fare anche borse dopo restauro. E quando si lavora con la materia prima, si crea inizialmente il disegno e poi dalla pezza del tessuto oppure dal manto della pelle si realizza, si tagliano i pezzi più belli. Invece quando si lavora con la materia seconda non è il disegno che comanda e non è il designer che comanda, ma è la materia. quando si ha a che fare con svariati materiali di dimensioni differenti, di consistenze diverse, la materia sceglie cosa vuole diventare e quasi si materializza, no? Io poi l'ascolto, seguo l'istinto, accolgo la vibrazione della materia e creo. Il processo di creazione di un pezzo singolo, perché io faccio quello, realizzo borse fatte da scarpe, da stivali, dal legno, da qualunque cosa. La prima borsa fatta con la materia, la seconda è stata fatta con il materasso non più utilizzato, il materassino da mare di una mia cliente.
Bello.
Ripeto, cioè dicevo, quando il processo di realizzazione di un pezzo singolo è poco compreso ancora, no? Perché richiede a volte anche il triplo del tempo, e richiede conoscenza dei materiali, richiede pazienza, richiede creatività. E a un certo punto tutto questo si deve trasformare però in valore, sia economico, cioè non soltanto artistico, ma anche valore economico, perché alla fine bisogna venderlo. Quindi una delle difficoltà maggiori è quello di riuscire a raccontare il valore di una borsa, nel mio caso, realizzata con degli scarti. Accostare, per esempio, le parole creazione, pezzo unico, realizzato a mano, artigianale, a scarto, riciclo e riuso è estremamente pericoloso a volte, perché siamo ancora in preda a una serie di lobby comuni che ci sono stati inculcati, cioè in modo veramente errato, e che rende tutto quello che fa un artigiano che lavora, ma in generale l'artigianato, lo rende di poco valore, cioè non ha un valore poco percepito. Questa è la più grande delle difficoltà. Io cerco, proprio perché facendo i restauri, allora, il restauro è la mia croce e la mia delizia, perché lavoro con dei materiali nuovi quando creo, cioè nel senso di nuova generazione quando creo, e restauro materiali di vecchia generazione che hanno una vita completamente diversa. Da qualche anno ho fatto la scelta di non restaurare, per esempio, borse che non sono destinate a una lunga vita. Quindi questo è stato un passo molto importante per me, anche perché le persone non comprendevano per quale motivo io avessi scelto di non seguire il processo di vita di una borsa quando restauro. Ma l'ho fatto perché, facendo i restauri di borse che hanno 100 anni, 150 anni, anche di meno, ho notato che i materiali che si utilizzavano prima hanno una durata estremamente lunga, quindi li utilizzo anche, cioè ho cercato di ricreare o ritrovare gli stessi materiali per fare le mie borse. Ecco.
Certo. Innanzitutto, il fatto di non riuscire a far passare il messaggio è anche uno dei motivi per cui io ti ho tanto voluta qui, nel senso che io spero che questo podcast sia una breccia che aiuti a far capire, a far passare il messaggio ancora più. Sicuramente adesso pian piano ci stiamo rendendo conto di come il riuso, il riciclo possa essere una questione di valore, però come dici tu c'è ancora tantissima ignoranza rispetto all'artigianato, ma anche perché in un mondo dove esci e con un euro ti compri una maglietta, è ovvio che far capire anche il valore del dover aspettare un po' per avere un qualcosa, no? Io ho lavorato in una startup che faceva moda, si dice in pre-order praticamente, quindi noi vendevamo e dopo realizzavamo, e anche lì era molto difficile far capire alla persona il valore dell'attesa, no? Che quel capo era stato realizzato solo per te, quella borsa è stata restaurata per te e sei tu che hai dato vita a tutto, non sei passivamente entrato in un negozio e hai preso la prima cosa che ti avevano sbattuto in faccia. una cosa non so, che non so se tu la sai e non so se gli ascoltatori la sanno, ma io ho studiato beni culturali e in quarta superiore è stato quando c'è stato il terremoto a Modena che ha buttato giù non so quante chiese, e mi ricordo che a noi arrivarono un sacco di madonnine, ma anche ad altezza uomo, da restaurare, che magari erano sull'altare ed erano rimaste danneggiate gravemente, e noi ce le davano, e noi facevamo esercizio gratis di restauro, e io ho fatto restauro per 3 anni, e capisco benissimo quello che tu dici quando è croce ed inizia, perché è tutto un altro mondo,
sì.
È tutta un'altra concezione del tempo, della cura e anche di quanto mettere le mani e quando fermarsi, cosa che secondo me nel design di adesso viene molto poco insegnato, anche quando fermarsi.
Esatto.
Quindi capisco tantissimo e sono legata anche emotivamente dalla mia storia a quello che stiamo raccontando, seppur su ovviamente un contesto completamente diverso, perché erano statue di gesso quelle che toccavo io. E mi ricordo anche l'ansia emotiva, il peso che avevo di responsabilità ogni volta che ci mettevo sopra.
Sì, soprattutto la responsabilità. Guarda, chi poi come... Cioè, la responsabilità è enorme, è immensa, perché ti consegnano un valore, e quando ti consegnano un valore si aspettano che quel valore venga ridato, riconsegnato 10 volte di più. E questo è anche un grosso problema, perché... quando riconsegni, cioè il percorso del restauro chiede studio, tantissimo studio. Studio che poi vai ad applicare, cioè io personalmente, facendo anche borse, vado ad applicare nelle mie borse. Quindi sono estremamente pignola. Non, a volte per anni io ho borse che non ho mai fatto vedere, perché non è paura del giudizio, ma sono talmente pignola che non sono ancora pronta a farle vedere, per esempio. E questo per me, per esempio, è un problema.
No, ti capisco molto bene. È vero che è uno scoglio magari nella comunicazione, però dimostra anche la professionalità, perché chi se ne intende un po' lo percepisce, se uno è serio o no, soprattutto quando tratta, come nel tuo caso, appunto, una materia che magari anche è già nata, era già stata creata, è già stata toccata da altre mani, no? Quindi quando ci vai a intervenire tu, il rispetto per la materia, la storia che ha avuto, eccetera, non è una cosa indifferente. A proposito di questo, secondo te ci sono dei designer o degli artisti o qualcuno che ti viene in mente che secondo te lavora bene con la materia prima, seconda? C'è qualcuno che ti ispira? O è molto difficile trovarne?
Allora, sicuramente ce ne sono, però... io mentirei se ti dicessi che guardo il lavoro degli altri. Non li guardo, non li cerco, non ho il tempo per farlo, quindi non me ne volere se io non faccio nomi. Per esempio, quando essendo autodidatta, questo è uno dei motivi. L'altro motivo è perché, essendo autodidatta, non voglio essere influenzata dal lavoro degli altri. Guardo raramente le sfilate, guardo raramente le collezioni degli altri, e per esempio quando lavoro con i ragazzi, con i giovani, seguo loro senza far vedere loro i miei lavori, perché preferisco che il loro processo di creazione oppure il loro processo di realizzazione di un progetto sia puro. E quindi non saprei risponderti a questa domanda, davvero.
No, è una bellissima risposta invece, e inusuale, perché ultimamente, non lo so, forse perché lo sto vivendo anche a livello personale, ma vedo tantissimo. Io insegno personal branding, sono una personal brand coach, no? Una parte del mio lavoro quando mi relaziono con le persone è sicuramente dirgli guarda i competitor, guarda i profili che ti possono invece aiutare, i profili amici, e cerco sempre però di dare dei limiti, nel senso che, ok, guardarli, ma magari una volta al mese, perché sennò si rischia di davvero iniziare in questo loop di guardare contenuti fatti da altri, e magari a volte subentra non l'invidia, ma sicuramente è come se ti mettessero dei paletti a livello di creatività, perché se 3 miei competitor fanno quello, allora forse dovrei farlo anch'io. Quindi c'è sempre effettivamente questo rischio che dici tu, bisogna saper dosare lo sguardo, soprattutto nella moda, dove ormai chi guarda le sfilate se ne rende conto, ogni tot c'è una sfilata che sembra la copia di 3 anni prima dell'altro. Non è per forza una cosa da condannare, ma è una cosa che limita sicuramente la creatività. E a proposito di questo, io ti volevo chiedere che consigli daresti a un giovane designer che si vuole approcciare in modo corretto alla materia prima seconda? Nel senso che nelle scuole se ne... cioè non è che non ci sono corsi, almeno così tanti corsi, per approcciare in modo corretto questo tipo di materiali, anche solo dove reperirli, per esempio, no? Dove reperirli in modo mirato. Insomma, se ci vuoi dare qualche insight, perché sicuramente ci sono tanti giovani designer all'ascolto che secondo me apprezzerebbero molto qualche indicazione.
Allora, io faccio 3 cose. Faccio i fiori di seta, e la seta la reperisco dalle sartorie che stanno nella città, e che sono, le sete sono cascami o rimanenze dei tessuti delle sartorie, oppure a volte me li portano le sarte, oppure le clienti direttamente. Lavoro la pelle, quindi faccio borse con la pelle, e con le pelli che acquisto o dalle concerie, che sono le rimanenze, diciamo, di magazzino, delle fiere. Acquisto anche la pelle normale, diciamo la pelle buona, la pelle nuova, quindi la materia prima di prima scelta, però sono molto attenta, per esempio in questo caso, alle rifiniture, alle finiture, perché voglio che sia pelle naturale. E in questo caso, per esempio nel caso della pelle naturale, mi piace esaltare la parte, il difetto, no? Cioè tutto quello che normalmente diventa scarto, quindi io non produco scarto. E poi faccio costumi per diciamo, realizzo scenografie e costumi teatrali diciamo importanti, imponenti, diversi da quelli del teatro, e per questi li realizzo con materiali che acquisto dal mercatini dell'usato, okay, oppure dai negozi second hand. Per lavorare con la materia seconda bisogna cambiare mindset. La prima cosa in assoluto è avvicinare, sperimentare la materia senza preconcetti. Bisogna approcciare la materia come se fosse un'esperienza sensoriale a 360 gradi, perché la materia seconda è una grande opportunità. Mette alla prova e a confronto la creatività, lo spirito di adattamento e la versatilità. E bisogna essere pronti a farsi guidare dalla materia senza voler prevalere ad essa. Questo è l'unico consiglio che posso dare.
È quasi un percorso di co-creazione col materiale piuttosto che di creazione.
Assolutamente sì. Cioè non c'è altro modo di avvicinarsi alla materia seconda, perché la materia parla, la materia seconda ancora di più, perché non si riescono a mettere insieme tanti pezzi di materia se non la si conosce. Io un'altra cosa alla quale ci tengo tantissimo è la curiosità tattile. Noi non nelle scuole purtroppo la manualità è messa molto da parte, tralasciata. E l'uso dei cellulari, l'uso della tecnologia ha portato, specialmente le nuove generazioni, non tanto la tua, ma quelle anche dopo di te, a non avere più la sensibilità che abbiamo noi. No? Quando arrivano i ragazzi nella mia sartoria, la prima cosa che chiedo è che rapporto hai con le tue mani. Ed è stato un docente ultimamente alla quale ho fatto la stessa domanda e mi ha detto incompiuto. Ed è stata una risposta più strana che io abbia mai ricevuto da una persona della mia età, perché io davo per scontato che tutti conoscono la materia, invece no. La materia è dimenticata, è quasi dimenticata. Quindi bisognerebbe, per esempio, andare in campagna, camminare scalzi, toccare la terra, toccare le foglie, toccare gli alberi, prendere in mano il ghiaccio, poi mettere la mano sotto l'acqua calda, prendere il velluto e poi prendere la paglia, cioè avere questi contrasti proprio per riattivare la sensibilità delle nostre mani. Ecco, e questo dovrebbe essere materia di studio.
Yeah, interessantissimo, è un concetto secondo me. È talmente tanto antico da essere innovativo che mi viene quasi da ridere, no? Perché parliamo tanto di innovazione tecnologica, poi in realtà, appunto, come dici tu, abbiamo perso il contatto con la realtà materica.
Esatto.
E secondo me questi sono consigli veramente utili. Tra l'altro anche molto semplici, senza pretese, no? Cioè chiunque può metterli in pratica se vuole.
Io li invito proprio chiunque ascolterà questo podcast, ringrazio in anticipo ovviamente, ma invito a fare queste prove, piccole prove, e farsi trascinare dalla materia, farsi impermeare dalla materia, dalle sensazioni, e si scopre un mondo.
Immagino, no, è assolutamente chiaro e secondo me è un bel invito che possiamo fare a tutti gli ascoltatori, soprattutto se magari stanno ascoltando questo podcast mentre camminano fuori all'aperto. Potete iniziare già da ora a toccare, ritoccare il mondo intorno a voi. E secondo me, tra l'altro, considerando che il problema dello scarto dei materiali, che una volta che li compriamo li buttiamo dove vanno, diventerà sempre più importante, visto che continuiamo a riaumentare su questo pianeta, sarà molto importante secondo me a un certo punto anche le scuole se ne accorgeranno che forse è il caso di iniziare a fare dei corsi per insegnare ai designer a lavorare su qualcosa che è già stato creato, perché da lì si vede, come dicevi tu, l'adattabilità, la versatilità, ma anche la creatività, perché sicuramente è molto più facile, passatemi il termine facile, partire da un tessuto bello, pulito, che puoi tagliare come vuoi, e invece dover lavorare su qualcosa che ha già un taglio preciso, che non è la quantità che magari serve a te, e allora devi capire come sopperire alla mancanza della risorsa. È molto interessante, e tra l'altro ti volevo anche chiedere, secondo te, in base anche alle nuove direttive, un po' che l'UE ci sta dando sempre di più in termini di circolarità, di sostenibilità, che futuro sarà quello del design?
Il futuro del design sarà incentrato sulla longevità e sull'utilità. È abbastanza utopico, ma possiamo provarci. Allora, il piano strategico europeo sull'economia circolare incoraggia la produzione e il riuso di materie prime seconde, che non ha soltanto il vantaggio di diminuire la produzione dei rifiuti, ma anche di migliorare la sicurezza nell'approvvigionamento di materie dell'Unione Europea. Adesso la domanda è sempre è in continua crescita, quindi riuscire a riutilizzare quello che c'è già è un punto fondamentale, no? Nella politica dell'economia circolare. Quindi, e questo porterebbe anche a ridurre la pressione dell'estrazione di risorse naturali e materie prime.
Certo, tra l'altro proprio in questi giorni parliamo di riuso, riciclo dell'acqua, riuso, riciclo di altri tipi di materiali, insomma è un po' il leitmotiv che ci sta accompagnando in questi giorni, e io vorrei anche con questa puntata spingere a vederlo non come una tragedia, non come una questione di scarsità, ma come una questione di opportunità, anche di nascita di nuove professioni che si occupano di queste nuove necessità, perché le necessità del pianeta sono le nostre necessità. E quindi proprio cerchiamo di vederli tutti, visto che comunque a volte c'è una narrazione un po' tanto pessimista, e che ovviamente influenza anche il nostro umore, no? Le nostre prospettive, soprattutto ai più giovani, no? Che vedono parlare spesso di scarsità di risorse in generale, no? Cerchiamo tutti invece di pensarla come un'opportunità per creare nuovi modi di fare le cose, e tu sei un'ottima ispirazione perché lo fai da un sacco di anni. E tra l'altro anche in base a questo io ti voglio chiedere invece il futuro del tuo brand come lo vedi?
Beh, sicuramente ricerca continua. Sperimentare nuovi materiali, cercare di fare in modo che i vecchi materiali possano durare tantissimo. creare nuove borse proprio con questi materiali e restaurare sempre di più solo quello che è destinato, che diciamo che alla fine della sua vita possa essere trasformato. Poi l'altra cosa che mi piacerebbe tantissimo fare è trasmettere parte delle mie passioni, delle mie esperienze, del mio saper fare alle nuove generazioni. Da 4 anni sono, per esempio, presidente di un'associazione di artigiani che fanno artigianato artistico, e uno degli obiettivi dell'associazione di Mood Art Design è proprio quella di trasferire il proprio sapere alle nuove generazioni. Quindi questo per me è brand, no? Io so, alla fine tu insegni, io sono il mio brand.
Assolutamente, io te lo auguro, perché c'è davvero tanto bisogno di figure come la tua, che hanno la competenza ma anche quel giusto approccio, non distruttivo ma ispirazionale, e che sono ancora appassionate, che hanno tanto da far passare anche andando oltre la parte tecnica, no? Che sicuramente è importante, ma anche proprio un nuovo approccio, un nuovo modo di vedere il design, che penso che possa essere utili a tutti, sia a chi i capi poi li fa, ma anche a noi consumatori, perché ci aiuta a ragionare in modo diverso. Quindi io veramente ti ringrazio per la tua testimonianza e sinceramente, a parte mettere tutti i link del tuo brand, dei tuoi profili, poi li diciamo nelle note della puntata, io obbligo gli ascoltatori, in questo caso non invito, obbligo ad andare a visitare. Sarebbe davvero interessante avere della formazione da parte tua in generale, anche online, non lo so, persone che possano accedere alla tua conoscenza e imparare, perché mi rendo conto che è veramente necessario. Io da consumatrice, da ex stylist, me ne rendo conto.
Ti ringrazio tantissimo.
Direi, come ultima cosa, ti chiedo di dirci dove le persone ti possono trovare online, quindi tutti i tuoi riferimenti. Come ho appena detto, sicuramente li linkiamo all'interno delle note della puntata, però magari diciamoli anche a voce, così magari se vogliono andare a spulciare possono già capire dove possono trovarti, e eventualmente anche come possono contattarti se hanno delle domande, perché magari se appunto c'è qualcuno che vuole approfondire e vuole parlare direttamente con te.
Sicuramente sui profili social, su Facebook Gabriella Redsneck, su Instagram la Redsneck, a breve partirà anche la pagina, sarà attiva anche la pagina dei restauri, perché ho deciso che devo separare necessariamente i restauri dalla creazione, quindi Sartoria della Bossa da una parte e la Redsneck dall'altra parte. Su entrambi ci saranno le mail alle quali possono scrivermi, il sito è in lavorazione, quindi non posso, è sempre Gabriella Redsneck, però non è ancora attivo, e questo.
Perfetto, io magari linkerei già anche il sito, così quando sarà attivo, tanto questa puntata avrà comunque la sua vita spero lunga, e quindi magari quando sarà attivo poi le persone potranno andare a visitarlo, e vi spingo davvero a fare domande, perché trovare una persona come Gabriella, che è così generosa anche nell'aprirsi, perché non tutti lo sono, possiamo anche dire questo, è una fortuna, e la sua competenza secondo me può essere davvero utile a tutti noi. Quindi io finisco il mio endorsement di persona, di fan sfegatata, persona follemente innamorata di quello che fai, e ti ringrazio tantissimo davvero ancora per essere stata qua e per averci dedicato questo tempo.
Sono io che ti ringrazio, grazie a voi.
La puntata è terminata, puoi slacciare la cintura, io ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato fin qui, e sicuramente ti invito ad approfondire ancora di più il concetto di materia prima seconda e il lavoro di Gabriella, perché non capita tutti i giorni di incontrare una professionista come lei e di averla a disposizione, ecco. Siamo sempre così alla ricerca di mentori, soprattutto nella moda, ci lamentiamo che non ci sono persone più disposte a formare, a raccontare, a spiegare. Ecco, Gabriella è una delle rare eccezioni, quindi ti invito davvero a fare tesoro di tutto quello che ha detto e di cominciare questo movimento alla ribalta della materia prima seconda e del valore artigianale, ma anche dell'impatto che può avere sul pianeta e, per quanto riguarda l'industria tessile, sul sociale, sul mondo intero. Per quanto riguarda il futuro prossimo di Ravenous Fashion Podcast, innanzitutto io ti auguro buona Pasqua e andiamo tutti un po' in vacanza, chi può. E poi quello che ti volevo anticipare è che sto lavorando delle puntate davvero difficili, complesse a livello di argomenti, e non vedo l'ora di fartele sentire perché sono davvero entusiasta di quello che sta venendo fuori. E voglio anche ringraziarti per l'entusiasmo invece che tu hai dimostrato, tu e gli altri, nei confronti della nuova rubrica Ravenous Branding, in cui parliamo di personal branding per imprenditori e liberi professionisti, anche della moda. Quindi ti assicuro che continuerò anche quella, visto l'entusiasmo, era un po' un test, ma è piaciuta. E niente, io ti auguro davvero ancora una buona Pasqua, dei buonissimi giorni di riposo e ti aspetto nella prossima puntata. Ciao!